Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli.
Carissimi fratelli e carissime sorelle, commentiamo insieme le letture previste per la domenica prossima, la dodicesima del tempo ordinario. La parola di Dio, prevista dalla liturgia, pone al centro la persona stessa di Gesù, il suo mistero, la sua identità e la sua missione. Il Vangelo secondo Luca segna indubbiamente una svolta, non solo nel cammino di Gesù verso il compimento della sua missione messianica, ma soprattutto per la comprensione che i suoi discepoli hanno della sua identità. La narrazione evangelica ci riporta innanzitutto una domanda che appare di per sé abbastanza generica e che il Signore rivolge ai suoi circa la sua personale identità. Chiede ai suoi discepoli di riportare quello che la gente pensa di lui. Chi dice la gente io sia? Nostro Signore appare qui in realtà come un grande esperto di comunicazione, che non solo sa dire, parlare, mettere in atto gesti fortemente espressivi, ma si preoccupa anche di verificare la ricezione effettiva del suo messaggio, e lo fa mediante i suoi discepoli, che sono vicini a lui, sono appunto i suoi, ma sono anche persone che vengono dal popolo, sono vicine al popolo. Le risposte sono diversificate. La gente ritiene che Gesù sia chi? Giovanni il Battista, re di vivo, oppure altri che sia Elia, ritornato. Ognuno interpreta Gesù a suo modo. In ogni caso, Gesù viene sempre in un certo senso percepito nella linea profetica. A dire il vero, nella tradizione ebraica, prima dell'avvento del Messia, l'atteso delle genti appunto si aspettava il ritorno di Elia. La presenza del grande profeta che aveva combattuto con grande energia contro l'idolatria e per la purezza della fede in Israele era sentito come il grande segno premonitore dell'adempimento imminente delle promesse. Gesù stesso aveva recepito questa tradizione identificando in Giovanni il Battista la voce di colui che grida nel deserto proprio con il ritorno di Elia. Giovanni Battista era quell'Elia che doveva tornare prima del compimento. Ma appunto fino a qui tutto è ancora nell'orizzonte della promessa e non del compimento. Gesù ora si riferisce direttamente ai suoi discepoli con una domanda decisamente personale. Non chiede più cosa pensano gli altri su di lui, ma cosa pensino loro. E voi, chi dite che io sia? Questa domanda non è mai superata nella storia della Chiesa e dell'umanità. Gesù rivolge a me e a te questa stessa domanda oggi. Chi sia lui per noi, personalmente? Chi è Gesù per me e per te? Cosa c'entra la sua vita con la nostra vita? Che spazio ha Gesù nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni? Non possiamo ridurre Gesù ad una nostra immagine e nemmeno ai nostri bisogni. Gesù non è il nome che diamo alle nostre fantasie religiose. Egli È una presenza che si impone nella nostra vita, davanti alla quale occorre prendere posizione. Da come rispondiamo alla domanda sull'identità di Gesù, si decide e prende forma tutto l'assetto della nostra vita. Qui si può comprendere il senso della risposta che a questa domanda pone Pietro nel dialogo con Gesù. Tu sei il Cristo di Dio. Evidentemente, per l'esperienza che avevano compiuto di lui, Gesù per Pietro e per tutti i suoi discepoli non è semplicemente una premessa alla vita, piuttosto lui è la promessa che si compie. Gesù è il Cristo di Dio. Questo vuol dire riconoscerlo come il Messia, l'unto, il consacrato di Dio, l'inviato per portare a compimento le attese del popolo, per rispondere alla domanda di salvezza presente in Israele. Stupisce che Gesù, almeno nella versione di Luca, non si soffermi a riprendere e sottolineare la risposta di Pietro, che appare senz'altro giusta, è la professione della fede. Gesù è il Cristo. Ma il Signore appare preoccupato che l'immagine del Cristo presente in Israele non venga ridotta ad una misura angusta, non venga trattenuta semplicemente nel passato. Per questo Gesù compie un'operazione linguistica davvero straordinaria. Al momento chiede ai suoi il silenzio su questa espressione appena pronunciata da Pietro, come a dire: certo, la tua affermazione è giusta, ma il modo con cui Gesù realizzerà le promesse sarà completamente diversa da come lo si era immaginato. Infatti Gesù, subito dopo, inizia a parlare del figlio dell'uomo e della sua sofferenza, del suo venir presto rifiutato da tutti, fino alla morte di croce per noi e poi risorgere. In realtà un ebreo, un pio israelita, non poteva riuscire a mettere insieme l'espressione figlio dell'uomo, da una parte, e sofferenza e morte dall'altra. Infatti il figlio dell'uomo evocava in Israele una figura sostanzialmente apocalittica, ossia l'intervento ultimo e definitivo di Dio nella storia. Si tratta di un'immagine emergente soprattutto nel libro del profeta Daniele. Gesù accosta l'immagine gloriosa del figlio dell'uomo con una immagine di debolezza mortale. Qui infatti la gloria del figlio dell'uomo deve intrecciarsi con i tratti del servo sofferente di cui invece ci parla Isaia. La gloria passa attraverso una morte, attraverso il sacrificio della vita. Qui diventa chiaro che non può Israele dettare a Dio come deve essere la figura del Messia. E questo vale anche per noi oggi. Non possiamo decidere noi come Dio ci salva. Egli sfugge alla presa della nostra ragione. Non siamo noi a poter controllare l'azione di Dio. Noi siamo chiamati a seguire Cristo ed essere aperti alle sorprese di Dio. Ecco dunque l'invito di Cristo a mettere i nostri passi sulle orme che Egli ha tracciato per noi. Qui si comprende anche l'immagine potente che ci viene dalla persona e dalla figura del profeta Zaccaria: volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto. Lo splendore, la gloria di Dio si mostra nell'apparente suo contrario. Il Messia è dunque l'agnello immolato che prende su di sé il peccato del mondo e che si offre alla nostra libertà perché seguiamo non più noi stessi ma Lui che ha dato se stesso per noi perché abbiamo vita in abbondanza. Ecco dunque la logica nuova inaugurata da Cristo riguardo alla sequela. Chi vuol salvare la vita la perde e chi la perde per causa sua la ritrova. Questo accade veramente nella nostra esistenza. Se noi rimaniamo infatti attaccati a noi stessi, alle nostre misure, ai nostri progetti, alle nostre immagini di compimento e di riuscita, rimaniamo chiusi in noi stessi, prigionieri ultimamente delle nostre misure e delle nostre immagini di riuscita. Se invece siamo disposti a perderci, seguendo Cristo, accogliendo Lui come criterio della nostra vita, se siamo disposti a cambiare il modo di pensare, a cambiare mentalità, allora la vita e il cuore si aprono, si spalancano, scopriamo cose nuove e nuove possibilità impossibili a chi rimane invece attaccato a se stesso. Questa novità è espressa tanto bene da San Paolo nella lettera ai Galati. Questa novità si chiama battesimo. L'essere rivestiti di Cristo è la vita nuova che scaturisce dal mistero pasquale, dal dono dello Spirito Santo effuso nei nostri cuori. San Paolo appare davvero rivoluzionario quando afferma che la fede ci rende figli di Dio e questa realtà appare come la più decisiva nella vita, più di ogni altra caratteristica o determinazione. Essere giudeo o greco, schiavo, libero, addirittura uomo o donna. Tutte queste differenze vengono relativizzate all'essere figli di Dio. La realtà della figliolanza divina è l'identità profonda, la nostra uguale dignità che supera ogni discriminazione alla radice. L'apostolo delle genti aggiunge addirittura che noi siamo resi uno in Cristo, non una cosa, ma uno, usa il pronome personale. Siamo resi, cioè, un solo essere personale, formiamo con Cristo un solo corpo. È il Cristo totale, il Christus totus, capo e corpo di cui parlava Sant'Agostino. Quante volte ci dimentichiamo di questa novità che ci è stata trasmessa con il nostro battesimo, di questa dignità filiale che ci è donata per grazia. I misteri che celebriamo nella Santa Messa fanno memoria di questo dono. Ci aiutano così a fare crescere in noi la consapevolezza di questa novità di vita, diventandone umili e grati testimoni di fronte al mondo intero.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli. Realizzazione di Monia Parente.